L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo presentano
Generale dietro la collina. Ci sta la notte, crucca e assassina, e in mezzo al prato c'è una contadina, curva sul tramonto, sembra una bambina, di 50 anni e di 5 figli, venuti al mondo come conigli, partiti al mondo come soldati e non ancora tornati.
Conversazioni d'arte. A 100 anni dalla Grande Guerra. Tapum, l'eco della Grande Guerra nei suoi canti.
Generale dietro la stazione.
Conduce Luisa Bartolucci. Prenderanno parte alla trasmissione Orsola Laura Delfino, responsabile del servizio educativo del Museo Archeologico Nazionale di Locri e Pizzefiri, soprintendenza per i beni archeologici della Calabria, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Gioachino Lanotte, docente e storico della canzone italiana. Elisabetta Borgia, del Centro per i Servizi Educativi del Museo e del Territorio della Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale. Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
Generale, la guerra è finita.
In redazione, Mariolina Lombardi e Francesco Piscitiello.
Dietro la collina non c'è più nessuno, solo aghi di pino e silenzio e funghi, buoni da mangiare, buoni da seccare, da farci il sugo quando viene Natale, quando i bambini piangono e a dormire non ci vogliono andare.
Regia di Giacomo Elmi.
Queste 5 stelle, queste 5 lacrime sulla mia pelle, che senso hanno dentro il rumore di questo treno, che è mezzo vuoto e mezzo pieno, e va veloce verso il ritorno, tra 2 minuti è quasi giorno, è quasi casa, è quasi amore.
Buongiorno ai nostri ascoltatori e buongiorno da Francesco Piscitiello. Non vi spaventate, Luisa Bartolucci arriverà il prima possibile e buongiorno Elisabetta Borgia del Centro per i Servizi Educativi del Museo del MIBAC.
Buonasera a tutti.
Buonasera Elisabetta. E allora, eccoci al secondo ed ultimo appuntamento con questa serie di trasmissioni a 100 anni dalla Grande Guerra. Questa sera il titolo della trasmissione è Tapum, l'eco della Grande Guerra. Abbiamo una vecchia conoscenza, il professor Gioacchino Lanotte, che interverrà più tardi. E, Elisabetta, prima di darti la parola, do i numeri di telefono 06-699-88353 oppure 06-679-1758. È possibile anche inviare mail, come hanno già fatto alcuni nostri ascoltatori, all'indirizzo diretta @ichechi.it oppure compilare, è possibile compilare l'apposito form della nostra rubrica Parla con l'Unione. Saluto già il nostro affezionato Vozza Onorio da Frosinone. Allora Elisabetta, abbiamo innanzitutto prima il focus come al solito, poi sì. Gioacchino Lanotte ci farà percorrere questo viaggio appunto nella Grande Guerra, e a te la parola per illustrarci meglio i contenuti della trasmissione di oggi.
Sì, brevemente, allora, come hai anticipato Francesco, questo è il secondo appuntamento del breve ciclo di due incontri che abbiamo dedicato alla Grande Guerra in occasione del centenario. E il tema, quello di oggi, è molto interessante, spero anche per gli ascoltatori, perché, come già abbiamo visto in precedenza, questa la canzone ha proprio valenza di documento storico, non tanto naturalmente per le informazioni che essa contiene, informazioni dirette per le quali ovviamente hanno una maggiore valenza certamente i documenti storici conservati negli archivi, le testimonianze materiali, come abbiamo visto, lasciate anche addirittura le impronte nel paesaggio, e ovviamente i racconti dei contemporanei, dei testimoni, ma la canzone ha una valenza storica nel senso di raccontare, di rappresentare, seppur attraverso la mediazione della musica e ovviamente della poesia dei testi, la società che l'ha prodotta. E quindi, ripercorrendo 100 anni di canzoni che ci separano dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale, cosa faremo oggi, potremo rileggere proprio il modo in cui questo evento drammatico è stato preannunciato prima, vissuto poi dai contemporanei, e ancor più come ne è stata elaborata e cantata la memoria nelle epoche successive. Una lettura diacronica che metterà in luce, come ascolteremo, le non poche oscillazioni legate proprio alle trasformazioni politiche e sociali del paese. Ma tutto questo sarà oggi possibile solo grazie alla presenza e alla partecipazione, che già hai anticipato, del professor Gioacchino Lanotte, docente storico della canzone italiana, che ha già curato lo scorso anno il ciclo, il jukebox della storia italiana, cui si mischia.
Anche lì abbiamo parlato di storia attraverso la musica, attraverso le canzoni. Poi devo dire che il professor Gioacchino Lanotte è molto apprezzato dai nostri ascoltatori, quindi sicuramente saranno contenti di riascoltarlo questa sera.
E colgo l'occasione per ricordare che le trasmissioni andate in onda si possono riascoltare e scaricare sia dal sito dell'Unione, dalla sezione dell'archivio, dal sito della Direzione Generale per la Valorizzazione, www.valorizzazione.beniculturali.it, sia da quella del sito del SED, www.sed.beniculturali.it.
Si possono richiedere anche dei CD, è vero, qui in sede centrale, esattamente, le pubblichiamo quasi tutte sulla nostra rivista Il Portavoce, e quindi chi vuole riceve Il Portavoce con all'interno le intere trasmissioni, così come vanno in onda, con qualche correzione, insomma.
Ecco, quindi si possono riascoltare. Sì. Ecco, la trasmissione di oggi prenderà parte anche la dottoressa Orsola Laura Delfino, della Sovrintendenza per i Beni Archeologici della Calabria, responsabile del servizio educativo del Museo Archeologico Nazionale di Locri e Pinzefiri, che per la rubrica del Focus, questa rubrica che dedichiamo più specificamente proprio alle iniziative a favore dell'accessibilità al patrimonio culturale, ci parlerà del progetto Vedere con le mani, proposto dal museo stesso, e il suo intervento, come ormai consuetudine un po' degli ultimi tempi, con il suo intervento conosceremo anche un po' meglio quest'area archeologica dell'antica Locri, e anche la storia di questa importante e fiorente colonia della Magna Grecia, una colonia greca fondata sul Mar Ionio. La fondazione risale al VII secolo avanti Cristo e che mantiene nel nome il ricordo del primo luogo dove i coloni si fermarono, appunto Capo Bruzzano, prima di spostarsi definitivamente nel luogo dove oggi è visitabile il parco archeologico. Capo Bruzzano, appunto, che si chiamava in antico Capo Zefirio, e da qui il nome. Ma tutto questo e molto altro ce lo racconterà la dottoressa Delfino. E io a questo punto
lascerei
la parola dopo uno stacco musicale.
Uno stacco musicale, ok.
Lascerei la parola ai nostri ospiti.
amoritos, mi amor es cierto, mi amor está longe, mi amor está perto, e está en mi casa sozinismo. Mi amor casó de cristiano, él es un amor un cristiano, y que quiere vivir na medida. Mi amor es todo contigo, él es un amor. Já me cantava o amor ao mundo. Já me cantava o amor para no ano. Já me cantava o amor ao mundo. Já me cantava o amor para no ano. Meu amor é doce, meu amor é certo. Mi amor está longe, mi amor está perto, que está na minha casa sozinho mesmo. Mi amor casou e queixou, ele é um amor com Cristo, que dá pra viver na meia de Deus. Mi amor é tudo contigo, ele é um amor do irmão, que ainda está perto de frente. Já me cantava o amor, o mundo. Já me cantava o amor, para no amar. Já me cantava o amor, o mundo. Já me cantava o amor, para no amar. Meu amor é certo, meu amor tá longe, meu amor tá perto, e tá na minha casa sozinho mesmo. Meu amor casou e queixou, ele é um amor, um cristão, e quer reviver.
Allora, lo stacco musicale che abbiamo appena ascoltato è Amor di Mondo di Cesaria Evora. Abbiamo al telefono allora la dottoressa Orsola Laura Delfino. Buonasera, dottoressa.
Buonasera a tutti e anche a coloro che ci ascoltano.
Allora, la dottoressa è responsabile del servizio educativo del Museo Archeologico Nazionale di Locri e Pizzefiri. Diciamo giusto, Pizzefiri, dottoressa?
Pizzefiri.
E va bene. Allora, della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria. Allora, sì. Dottoressa, abbiamo capito che chiaramente siamo in Calabria e Locri è situata sullo Ionio esattamente. Dove è situata Locri e Pizzefiri e cosa rimane dell'antica città greca?
Come diceva lei, Locri è sul Mar Ionio, a circa 80 chilometri da Reggio Calabria. E dell'antica città rimane moltissimo, anche perché per quanto riguarda Locri noi abbiamo una grande fortuna, che sopra diciamo i resti di questa antica città non è stata costruita una città moderna. Lei sa, per esempio, a Roma sulla città antica è stata costruita la città moderna.
Certo.
A Locri invece abbiamo la situazione ideale per scavare e portare alla luce l'intera città, quindi abbiamo moltissimi resti. E la maggior parte delle cose ancora però debbono essere scoperte.
Sì.
Quindi abbiamo tratti delle mura, abbiamo dei templi, abbiamo il teatro greco-romano, abbiamo il quartiere dei ceramisti, abbiamo le necropoli e poi abbiamo anche alcune parte della città romana, perché ad un certo punto sono arrivati i romani e hanno conquistato la città di Locri e Locri nell'89 a.C. è diventato un municipio romano.
Sì.
Quindi abbiamo, diciamo così, i resti di tutte le epoche e ovviamente anche abbiamo le necropoli preelleniche, perché chiaramente prima dell'arrivo dei greci la Calabria era abitata dagli indigeni.
Sì.
E allora i greci hanno conquistato facilmente, hanno sottomesso facilmente questi indigeni e hanno preso le loro terre.
Se non vado errato c'erano i Bruzi?
Bruzi, Siculi, insomma, ecco. E allora c'è a questo proposito una leggenda, Insomma, la leggenda le sa che nasconde sempre un fondo di verità, perlomeno ci fanno capire lo spirito con cui sono arrivati qua questi greci. E la leggenda che ci è stata tramandata da Polibio racconta di un giuramento che i locresi fecero con gli indigeni.
Sì,
sì, e forse possiamo ascoltare. Buonasera, dottoressa Delfina.
Ciao. Bene,
vogliamo
sì,
ascoltare questo brano di Polibio.
Sì, di Polibio, ok.
All'arrivo dei locresi, i siculi, allora in possesso della terra in cui ora essi vivono, furono presi dal panico e per paura gli fecero buona accoglienza. Conclusero un accordo secondo il quale sarebbero vissuti in amicizia ed avrebbero occupato insieme la terra, finché avessero calpestato la stessa terra ed avessero portato la testa sulle spalle. Ma al momento di giurare, dicono che i locresi avessero messo della terra sulla suola dei calzari e nascosto delle teste d'aglio sulle spalle. Pronunciarono così il giuramento, poi toltisi la terra dai calzari e gettate le teste d'aglio, poco dopo trovarono l'occasione per cacciare i siculi dal paese.
Dottoressa, allora un ulteriore commento su questa lettura.
Hai visto quanto sono stati astuti i greci?
Sì, sì,
li hanno un po' rabbuniti e poi hanno preso le loro terre. Chiaramente venivano da una civiltà avanzata.
Certo.
E quindi in effetti la cosa interessante è che dalla Grecia qua hanno portato la loro cultura.
Sì.
Quindi le tradizioni, le abitudini, l'arte, la religione, eccetera. E pensi che alcune di queste tradizioni, queste usanze così antiche, ancora sono vive nei nostri paesi.
Sì.
Insomma, sono rimaste per 2800 anni. Diciamo.
Quindi fanno parte del patrimonio, diciamo così, etnoantropologico, sono passate da quello archeologico a quello etnoantropologico.
Sì.
Questo è un argomento interessantissimo,
certo,
su cui forse torneremo.
Va bene.
Allora, dottoressa, quali sono invece i reperti più importanti, più significativi, esposti nei musei del parco archeologico e che tipo di utenza frequenta il sito?
Abbiamo reperti un po' di tutti i generi, quelli ritrovati soprattutto nelle necropoli, quindi nelle tombe, corredi funebri, oppure gli oggetti sacri ritrovati presso i santuari e i templi. E deve considerare che a Locri sono stati ritrovati molte arie sacre, alcune dentro le mura e altre fuori le mura, ma il santuario più importante era quello dedicato alla dea Persefone, che potremmo un po' paragonare, diciamo così, ai santi protettori dei nostri paesi,
sì,
quindi la dea che proteggeva Locri. E presso questo santuario sono stati ritrovati, pensi, i resti di circa 10.000 oggetti votivi. I fedeli, insomma, non andavano al tempio semplicemente a pregare o a fare dei riti, ma portava offriva dei doni agli dei. E questi doni, appunto, sono stati trovati a migliaia, ma tra tutti gli oggetti più importanti, i reperti più importanti sono i pinakes, che sono dei quadretti in argilla, diciamo così, a rilievo, che raccontano proprio il mito di Persefone. Quindi Persefone che viene rapita da Ade, il matrimonio di Persefone e di Ade, e poi anche i riti del matrimonio di Persefone, che poi erano i riti del matrimonio greco. Quindi noi attraverso queste tavolette abbiamo una documentazione proprio dei riti del matrimonio greco, e alcuni di questi riti in effetti ancora oggi nei nostri paesi si fanno.
Sì.
Per esempio c'è incuriosito.
Per esempio c'è una di queste tavolette che fa vedere una specie di corteo nuziale, un corteo, secondo alcuni questo corteo porta un peplo alla dea, secondo altri, per esempio la Zancani Montuoro, che era una studiosa di queste tavolette, si portava in corteo il corredo nella casa degli sposi.
Sì.
E ancora oggi nei nostri paesi c'è questa usanza. Qualche giorno prima si porta il corredo nella casa nuova,
sì,
e si espone, e si aggiusta in questa occasione il letto matrimoniale.
Sì,
sì, questo sì è vero.
Ecco,
ancora molto
e sul
vero.
Letto, a parte i confetti, soldi, fiori come buon augurio, si poggia per un attimo un bimbo o una bimba come augurio di fertilità.
Sì.
E nel mondo greco si facevano dei riti per augurare fertilità agli sposi. Per esempio si offrivano delle mele grano oppure delle mele cotogne alla dea, proprio perché il matrimonio aveva questo scopo, cioè quello di avere la discendenza. Quindi ecco, ancora oggi le dicevo, nei nostri paesi c'è questa usanza. Una volta, vi dico la verità, si poggiava rigorosamente un maschietto. Oggi però, insomma, le cose sono cambiate e si poggia indifferentemente un bambino o una bambina.
Sì, sì. Io devo dire, auguri, sì, appunto, di avere in campagna, perché io durante il matrimonio vengo da quelle parti, in campagna mi ricordo fino a decine di anni fa si facevano tutte queste cose, adesso è scomparso lì, insomma.
Ma da noi no, ancora no. Sì, c'è quest'usanza, sì. Magari in città no, ecco.
Vabbè,
cioè,
certo,
legge,
non
paesi, ci sono più,
certo,
queste abitudini, ma nelle campagne sì.
Dottoressa,
oppure nei piccoli paesi.
Sì, chi frequenta, dicevamo, maggiormente il sito archeologico?
Ma abbiamo soprattutto le scolaresche,
sì.
Quindi ecco, diciamo che questi sono i nostri utenti preferiti, quelli a cui rivolgiamo maggiore attenzione. Quindi ci sono le scolaresche, che quelle della zona, che fanno per esempio dei progetti durante l'anno e poi concludono con la visita al museo.
Mm-hmm.
Oppure le visite, diciamo così, le scolaresche che vengono da fuori,
mm-hmm.
Quindi sono visite di studio a cui noi offriamo la massima attenzione, tant'è vero che abbiamo fatto proprio un percorso privilegiato per i ragazzi, abbiamo inaugurato l'anno scorso il Museo dei Ragazzi, praticamente accanto ai cartelloni, ai pannelli per gli adulti, vi sono dei pannelli colorati, con linguaggio semplice, eccetera, proprio dedicati e indirizzati ai ragazzi. Abbiamo immaginato una famiglia greca di 2500 anni fa, una famiglia locrese, che spiega ai ragazzi la vita quotidiana di Locri Bizzefiri. Per esempio il padre ceramista spiega qual è il suo lavoro, come vive, eccetera. Il ragazzo Costa dice, venite, piglia proprio per mano i coetanei, dice, venite, vi faccio vedere com'è la mia città, come vivo, eccetera. Oppure la figlia che dice, io domani mi sposo, queste sono le cerimonie. O la mamma, ovviamente casalinga, che racconta la sua vita di ogni giorno. Quindi questo è uno dei diciamo così, degli ultimi progetti che abbiamo realizzato all'Ofi proprio per i ragazzi, perché appunto la maggior parte dei nostri visitatori sono proprio delle scolaresche.
Possiamo quantificare il numero di persone all'anno? Più o meno,
intorno ai 25.000, alle 25.000 persone. Ecco, forse ecco quello che manca un pochettino è la promozione dei beni culturali e anche nella nostra zona. Poi deve anche considerare che la nostra zona non è una zona di passaggio, cioè non è facilissima arrivare,
sì,
nel
sì,
senso
sì,
che
sì.
Ecco, quindi bisogna proprio programmare una visita a Locri. E dobbiamo dire che poi è una zona bellissima, perché Locri, per esempio vicino a Locri c'è Gerace, dove si sono poi effettivamente sono andati i locresi, una volta abbandonata la città di Locri, hanno fondato questa città su una rocca, una città medievale bellissima, con dei monumenti splendidi. E quindi vicino, per esempio, non so, cioè, a parte il mare bellissimo, che insomma credo che si sa
più sì, conosciamo.
Ma per esempio a 10 km, neanche 10 km c'è anche dei bagni termali, quindi in effetti in una zona abbastanza, diciamo, limitata, ci sono diciamo, il territorio offre tante cose, e soltanto appunto spesso
manca la promozione.
Non si sanno, ecco, queste cose non si sanno, allora diciamo così che siamo un po' penalizzati da questo punto di vista.
Il caso di dire peccato, veramente.
Sì, peccato.
Allora, dottoressa, parliamo un po' del progetto Vedere con le mani, ci parli un po' di questo progetto.
Sì, è un progetto che in qualche maniera è da parecchio tempo che stavamo appunto pensando, eccetera, e quest'anno appunto lo stiamo inaugurando, è proprio indirizzato ovviamente ai non vedenti. Abbiamo i non vedenti, oltre al nostro racconto, avranno un altro ausilio, cioè avranno dei reperti che potranno toccare, potranno quindi studiare e immaginare, quindi anche attraverso anche le nostre parole. Quindi ci sarà il nostro racconto, ci saranno i reperti che parleranno ai non vedenti. Avremo una vetrina in cui appunto terremo questi oggetti, Loki, le dico che abbiamo migliaia di reperti, abbiamo i magazzini strapieni di reperti perché, come vi dicevo, non è stata costruita solo una città, per cui dovunque si scavi si trovano reperti interessantissimi, quindi abbiamo una grande mole di reperti, alcuni reperti li possiamo proprio mettere a disposizione dei non vedenti, quindi abbiamo, metteremo a disposizione per esempio delle cotile, cioè delle piccole tazze che venivano offerte alla dea Demetra nell'area sacra di Demetra, metteremo a disposizione una ribalos, che è un piccolo vaso, un piccolo contenitore per gli unguenti e profumi, di qualche oggetto un pochettino troppo delicato o prezioso per essere manipolato, ecco che avremo invece delle copie perfette, per cui comunque la sensazione è la, insomma, sarà la stessa che insomma toccare un reperto diciamo autentico, ecco. Quindi avremo questi reperti che insieme al nostro racconto faranno immaginare al visitatore com'era questa città e gli oggetti che questa città offriva, quindi anche la vita quotidiana. Partiremo dall'oggetto, dal reperto, per raccontare la vita quotidiana dei nostri antenati.
Una cosa che sicuramente può interessare tutti i visitatori, perché comunque poter girare tra le mani un oggetto consente sempre di capirlo meglio, e spesso a volte ancora ci sono degli allestimenti che pongono un po' troppe barriere, a volte anche culturali, tra il visitatore e l'oggetto stesso, anche come lei ha detto il termine tecnico, scientifico con cui viene indicato una tipologia di vaso non sempre è comprensibile. Raccontare invece come era utilizzato proprio nella vita quotidiana è sempre una cosa interessante per tutti, intendo dire.
Certamente, infatti quest'anno anche noi, anche per un'altra tipologia insomma di visitatori, avremo proprio questo progetto, i reperti parlano, cioè questa volta partiremo dal reperto per raccontare la vita, come faremo appunto per questa, con questo progetto Vedere con le mani. Quindi partiremo dal reperto, sarà il reperto che ci racconterà il nostro passato.
E se è necessario prenotare per...
Sì, per le visite guidate chiaramente è necessario prenotare, appunto il nostro numero di telefono è 0964 39 0023.
Ecco, quindi, 0964, lo ripeto, sì. 3900 023. Sì.
Infatti allora, sì. È su prenotazione perché appunto abbiamo spesso parecchie scuole che si accavallano in uno stesso giorno e vogliamo dare sempre un prodotto diciamo così di un certo livello a tutti, cioè senza fretta e senza improvvisazione, diciamo così, senza improvvisare, vogliamo appunto dare la massima attenzione a qualunque visitatore.
Allora dottoressa, ci ha veramente incuriosito e... immagino che insomma se veniamo in Calabria dobbiamo fare un bel salto a Locri, perché penso che meriti una bella visita.
Anche perché nel parco archeologico di Locri abbiamo a parte i resti, ma abbiamo due musei, il museo del periodo greco e il museo del periodo romano, che è in un edificio che era un edificio termale romano, che è stato diciamo così ristrutturato nel 1800, è stata fatta una masseria di campagna, quindi al pian terreno sono ancora visibili visibile questo impianto termale, questo edificio termale. Invece il primo piano è stato adibito al museo del periodo romano.
Dottoressa,
quindi
prima,
nella stessa area abbiamo molte cose da far vedere e da offrire ai visitatori.
Prima di salutarla, potrebbe fornirci anche il nome di qualche libro, un po' di bibliografia?
Guardi, ci sono ovviamente molti libri e molti articoli che parlano di Locri.
Sì.
Io però do questo suggerimento. Innanzitutto per gli adulti la nuova guida al Parco Archeologico di Locri, che è stata scritta dalla dottoressa Agostino, da Massimo Cardosa, da Eleonora Grillo e da Margherita Milanesio, che sono tutti degli archeologi, quindi è un diciamo così una guida archeologica di un certo livello. E poi invece per i ragazzi La città dell'arcobaleno, che è la guida per i ragazzi, questa appunto abbiamo fatto qualche anno fa. Perché si chiama La città dell'arcobaleno questo libro? Perché Plinio ci racconta che Locri era una città dove ogni giorno c'era un arcobaleno, quindi diciamo che c'era quasi ogni giorno pioggia e sole, quindi tra le altre cose un clima adatto all'agricoltura. Certo. E appunto Eprino la chiama la città dell'arcobaleno, ecco perché abbiamo voluto dare questo titolo alla guida proprio per i ragazzi. Allora. Ovviamente fatto con un linguaggio semplice,
certo.
Ma, insomma, in modo che i ragazzi possano avere facilità a leggerle, si possano certo. appassionare alla storia, alle proprie radici.
Va benissimo, allora dottoressa Delfino la salutiamo, è stata gentilissima. Grazie, e magari ci risentiremo prossimamente.
Io aspetto tutti quanti all'Ocri.
Grazie.
Va benissimo. Buona serata. E adesso,
quando venite sì. appunto chiedete di noi, certo. dei servizi educativi, e noi vi racconteremo un pochettino la storia di L'Ocri.
Ne approfitteremo, va bene?
Bene.
Buona serata.
Grazie.
La saluto. Adesso,
buonasera, ascoltiamo ancora un altro pezzo stacco musicale, Picnic na Salamansa, sempre di Cesaria Evora.
Tá batalhando, vamos ninguém castro farba. Oh, Dudu, nova, nova. Olha que maldinho já chatear. Se ele crier tá batalhando, vamos ninguém castro farba. Num piquenique na sala mansa, nos ara três tamo lá na areia. Não brinca, não canta, não dança. Na vino tá dançar, não fazer gente chorar. Num picnic na sala mansa, nos ara três tamo lá na areia. Não brinca, não canta, não dança. Na vino tá dançar, não fazer gente chorar. Escoladeira catarita, marca crepa, não cantar. Se não no catamental, vamo ninguém cá vai chatear. Escoladeira catarita, marca crepa, não cantar. Se não no catamental, vamo ninguém cá vai chatear. Num piquenique na sala mansa, nos ara três estavam lá na areia. Não brinca, não canta, não dança. Na vino tá dançando, fazer gente chorar. Num piquenique na sala mansa, nos ara três estavam lá na areia. Não brinca, não canta, não dança. Na vino tá dançando, fazer gente chorar. Se ele crier tava também, vamo ninguém castrofar vá. Oh, Dudu, nova, nova, olha como alguém já chatear. Se ele crier tava também, vamo ninguém castrofar vá. Num piquenique na sala mansa, nós era três tava lá na areia. Não brinca, não canta, não dança. Na vino tá dançando, fazer gente chorar. Num piquenique na sala mansa, nós era três, estava lá na areia. Não brinca, não canta, não dança. Na vino tá dançando, não faz gente chorar. Escoladeira que é territar, mal que crepa, não cantar. Se não, não canta mental, vamo ninguém que vai chatear. Escoladeira que é territar, mal que crepa, não cantar. Se não no catamental, vamo ninguém que vai chatear. Num piquenique na sala mansa, nos ara três tamo lá na areia. Não brinca, não canta, não dança. Na vino tá dançar, não fazer gente chorar. Num piquenique na sala mansa, nos ara três tamo lá na areia. Não brinca, não canta, não dança. Na vino tá dançar, não fazer gente chorar.
Eccoci di nuovo in trasmissione, abbiamo veramente fatto un bel focus, abbiamo saputo qualcosa di più sull'Ocri e adesso invece passiamo al corpo vero e proprio centrale della trasmissione con un felice ritorno. Abbiamo con noi il professor Gioacchino Lanotte, docente storico della canzone italiana. Buongiorno, professor Lanotte.
Buongiorno a te Francesco e a tutti.
Come sta? Bene?
Quelli che sì. Ci stanno ascoltando. Sì, bene, bene.
Allora, continuiamo, professore, questo nostro percorso nella Grande Guerra. Professore, quando iniziano queste oscillazioni della memoria nel confronto della società italiana con l'esperienza della Prima Guerra Mondiale?
Bene, intanto chiedo scusa Francesco, siccome arrivando qui in radio ho avuto una bella sorpresa, mi sono state recapitate diverse email che avevo ricevuto. Sì. Prima di cominciare volevo ringraziare, sono dei riconoscimenti così un po' generici in quali vorrei rispondere. Sì. Sono quelli di Graziella, Massimiliano, Fabrizio, Fabio, Renato, Alessandro Del Pieve, Cristiano, insomma gente che ha dimostrato la sua partecipazione di seguire le trasmissioni. Allora vorrei dirgli che non sono cadute nel vuoto le loro lettere. Poi però ci sono delle domande, email di Gemma, di Rodolfo, di Guido, Fabrizio eccetera eccetera, Eleonora, e che sono specifiche e volevo dire loro che magari risponderò nel corso della... mi chiedevi...
Allora, parliamo di oscillazioni della memoria, no?
Sì, perché...
Quando iniziano queste oscillazioni della memoria nel confronto della società italiana con l'esperienza di questa purtroppo tristissima Prima Guerra Mondiale?
Oscillazioni perché appunto noi abbiamo voluto concentrarci sui 100 anni che sono trascorsi che ci separano dall'inizio del conflitto, non tanto sulle cose della guerra, della Grande Guerra, quanto sul recupero memoriale. E oscillazioni è il termine più esatto perché è una memoria inquieta, insomma questi 100 anni il nostro paese ha consegnato degli alti e bassi che la canzone, come al solito, che avevamo dentro il quale mi muovo io, intercettano e restituiscono con particolare efficacia. Iniziano addirittura prima ancora della guerra perché, come tutti sanno, il dibattito politico-sociale acceso che è preliminare all'ingresso in guerra dell'Italia vede diversi schieramenti, tanti libri parlano di neutralisti e interventisti, ma io aggiungerei anche i pacifisti tout court, perché c'erano certe frange dell'anarchismo, del socialismo che
non erano i neutralisti, proprio pacifisti.
Erano proprio pacifisti, era un'altra visione, perché il neutralista aveva l'idea di ottenere qualcosa dall'impero austro-ungarico grazie alla neutralità. Sì. Era un po' la linea del governo, di Giolitti e del governo. Il pacifista invece considera l'ingresso in guerra uno strumento dei conservatori, del capitale più che altro, uno strumento economico forte e quindi vi si oppone, mentre altre frange del socialismo riformista, addirittura è per la neutralità. Il socialismo massimalista, quello di Mussolini, delle origini, per dire, è invece a favore dell'intervento. Quindi diciamo è composita il panorama e ognuna di queste fazioni, chiamiamole, ha le sue canzoni.
Certo.
Che magari ascolteremo nel primo blocco. Tanto per ricapitolare, diciamo ci sono canzoni tracotanti, come per esempio io ho scelto Guglielmone, Cecco Beppe e Maometto, perché emblematicamente riassumono i tre leader degli imperi che poi si dissolveranno con la Prima Guerra, cioè l'impero austro-ungarico, l'impero ottomano, Maometto e la Germania, no? Di la verità c'è anche l'impero zarista che in un certo senso si dissolve con la rivoluzione del 17. Quindi Guglielmone, Cecco Beppe, Maometto come esemplificativa di quei canti irredentisti un po' tracotanti che insieme all'inodia risorgimentale, insomma, danno corpo a questo coro di voci. Poi ecco, facevo riferimento ai pacifisti che sono spesso trascurati e noi abbiamo una canzone importante qui a Roma perché è scritta da Trilussa già nel 14, la famosa Ninna Nanna della guerra, che insieme ai canti anarchici che vengono recuperati si oppone radicalmente all'ingresso in guerra.
Quindi Trilussa come pacifista è proprio a tutti gli effetti.
Trilussa, sì, l'ha dimostrato in diverse occasioni il suo orientamento, ma questa canzone che ascolteremo poi insieme sì. È eloquente. Aggiungerei La ragazza neutrale, che è simpaticissima, il titolo è già eloquente.
Sappiamo, sì.
Infatti è il motivo che meglio di tutti illumina i rapporti politici del governo italiano con gli altri paesi europei. Una curiosità, questa ragazza neutrale, che era ovviamente per la neutralità, è scritta da una coppia che è Colombino e Crovetto, che era la stessa coppia che solo 2 anni prima, sempre per Giolitti, aveva scritto a Tripoli per invece supportare l'invasione della Libia. Quindi ci sono 2 segnalazioni che vengono fuori da questo fatto. Intanto che la disponibilità a cambiare orientamento di questa coppia di autori rispetto alla guerra ci fa capire che in realtà erano più autori che seguivano le linee del governo. Quando Giolitti vuole entrare in guerra, loro lo fanno attraverso la canzone. Quando deve stare neutrale, stanno neutrale. Poi la seconda cosa, e quindi l'uso politico della canzone, che è abbastanza evidente. E la seconda cosa che fa precedere, insomma, tutti pensiamo a Mussolini come il primo stratega dell'utilizzo di questi materiali, lo abbiamo detto anche noi nelle precedenti puntate. Invece a quanto pare già nell'Italia liberale si era capito che la canzone leggera aveva questo potere. E poi aggiungerei un quarto ascolto molto interessante, che riguarda una cosa a cui raramente si pensa, cioè il fatto che nel 14, in quell'anno che noi rimaniamo dilaniati da questo dibattito, in realtà ci sono migliaia di italiani, sono tutti giovani trentini e triestini coscritti per l'impero austro-ungarico, cioè ci sono degli italiani a tutti gli effetti, che poi lo diventeranno ufficialmente di lì a poco, che si fanno un anno di guerra in più in Galizia o sui Monti Carpazi in Romania. E a questo proposito c'è una canzone simpatica che si chiama Sui Monti Scarpazzi, che con la, diciamo, si usa il lessico per far vedere il modo un po' dispregiativo con cui questi italiani, insomma, vivevano l'esperienza. Quindi se vogliamo partire con gli ascolti.
Allora ascoltiamo questo primo blocco e...
Cavaliere Rossi, un altro litro Barbera, e noi intanto canteremo La Serafina con le parole di Guglielmone.
Tenore!
Lui crede vincere tutti, lui è proprio un cervellone.
Guglielmone, Guglielmone.
Se seguita a buscarne farà un bel rotolone.
Guglielmone, Guglielmone non è doppio. Guglielmone,
non fare il prepotente.
Guglielmone,
tu non riesci a niente.
Che tu dica,
possibile non è. Guglielmone, prepara l'elmo, se no ti porti il piede. Gli volle far la scimmia e ad imitarlo seppe.
Cerco peppe, cerco peppe.
Buscarne più di lui dagli italiani seppe.
Cerco peppe, cerco peppe, non è proprio. Cerco peppe,
la pillola è amara.
Cerco peppe,
le rotecci vol la para.
Cerco peppe,
la porca più non va. Vogliamo Trento e Trieste, vogliamo la libertà. Con loro c'è il gran turco che vuol fare il galletto.
Maometto, Maometto.
Fra poco gli alleati li allargheranno lo stretto.
Maometto, Maometto nel doppio. Maometto.
Ormai non ci pensare.
Non ci resta.
Che a parte lo allargare.
Oggi almeno.
La guerra finirà con Guglielmo e Cecco Beppe. Maometto crepperà.
Professore, allora diciamo chi era Guglielmone e chi era Ceccoberti e Maometto, vabbè, si capisce.
Si capisce. Guglielmone era il Kaiser, Guglielmo II, praticamente che era stato saldamente al comando della strategia di alleanza a cavallo fra 8 e 900, era il punto di riferimento. Francesco Giuseppe, Ceccoberti, Francesco Giuseppe, che si trova tristemente a prolungare la sua, il suo impero, perché la persona che era in predicato di sostituirlo, cioè l'arciduca Francesco Ferdinando d'Asburgo, è proprio quello che viene ammazzato da Gavrilo Princip, ed è anche la causa scatenante della guerra.
Diciamo la causa, la scusa, ma poi i motivi erano ben altri.
Sì.
Invece, professore, adesso passiamo, invece andiamo a Roma, no?
Sì.
Quindi questo era il blocco degli interventisti, parliamo adesso di quelli invece che erano i pacifisti. Quindi illustra, ascoltiamo Ninna Nanna della guerra.
Ninna Nanna piglia sonno, che se dormi non vedrai tante infamie e tanti guai che succedono per mondo, tra le spade e i fucili desti popoli civili. Ninna Nanna, tu non senti li sospiri e li lamenti della gente che si scanna per un pazzo che comanda, che si scanna, che s'ammazza a vantaggio di una razza, a profitto di una fede per quel Dio che non si vede, ma che serve da riparo al sovrano macellaro.
Allora, professore, i neutralisti chi erano?
Beh, innanzitutto il governo. Giolitti era il leader di questo schieramento. Sì. Giolitti sperava di ottenere le terre irredente, Trento, Trieste, l'Istria, Dalmazia, che erano rimaste fuori dal progetto risorgimentale, trattando con l'Austria-Ungheria la neutralità. Tutti sanno che formalmente noi appartenevamo alla triplice alleanza, oramai da 30-40 anni, solo che le cause che avevano portato il governo della sinistra storica, quello di De Pretis, di Crispi, eccetera, ad aderire a questa alleanza erano venute meno. All'epoca il pericolo era un po' la Francia, cercare di contenere la Francia, ma all'inizio del nuovo secolo l'Italia si era avvicinata di parecchio alla Francia, concedendo, in occasione della crisi marocchina, concedendo, come dire, una sorta di lasciapassare ai francesi per il loro allargamento in Marocco in cambio del silenzio sulla nostra invasione della Libia. Quindi oramai era nell'aria lo spostamento dell'Italia verso quello che dal 1904 si chiamava Entente Cordiale, cioè l'alleanza fra Francia e Inghilterra, e che da lì a poco invece sarebbe diventata proprio la triplice intesa in risposta alla triplice. Quindi, facendola breve, gli interventisti sono Giolitti, sono i liberali, parte anche del socialismo massimalista, quelli più accesi, che pensavano appunto di... No, scusate, stiamo parlando del neutralismo. Frange del Partito Liberale, insomma, più e il socialismo appunto riformista, non quello massimalista.
Allora, a questo proposito, ascoltiamo La ragazza neutrale.
L'una di te è bella, si è con me per lì. ospitale e ti portavo sì ammesso neutrale, ricadendo andati che durerà la neutralità. Lunedì che bella, vien con me a Berlino, e una lettera bella, io son parigino, e faccio a tutti un bellissimo. Preferisco già come io si aia la neutralità.
Professore, prima di ascoltare l'ultima canzone sui Monti Scarpazzi, chi erano? Qualcosa in più, se ce lo può dire, su questi giovani trentini?
Appunto erano coscritti e arruolati sotto la bandiera austriaca contro voglia. Abbiamo anche personaggi famosi, insomma, Cesare Battisti, De Gasperi è nato suddito austriaco, no? Gente che poi farà anche la storia del nostro paese. Per quello che riguarda l'aspetto, diciamo, canoro, di solito sono, a parte questa che ascolteremo, che musicalmente la resa è importante perché è stata poi assunta dal coro della SAT, uno dei cori poi, di cui poi parleremo più tardi, che ha realizzato tanti dei canti alpini. Però in realtà le canzoni di questo tipo di canzoni di solito sono filastrocche cantate proprio in dialetto trentino o triestino e riguardano il tema dell'arruolamento forzato, di solito sono anche parodie fatte a dileggio proprio degli austriaci, quindi in teoria dei loro commilitoni. Ad esempio recuperano dei modelli ottocenteschi dal punto di vista canoro, per esempio cantano quel porco de quel medico, le sta che me la rovinà, che sabo de mattina me tocca andà soldà, il magafatto taublich, e anche questa cosa taublich, che sarebbe tauglich, ovvero abile. Ecco, spesso queste filastrocche sono infarcite di termini austriaci storpiati, no? Come per esempio è morto il Jägero, che sarebbe deriva da Jäger, che erano le truppe di montagna dell'esercito austriaco, oppure il Gewehr, che era il fucile in dotazione ai soldati austriaci, che qua diventa m'ha fatto taublich, morosa casca in terra e ciappo la Gewehra del nostro imperatore. Quindi canzoni molto semplici, anche dialettali. Invece questa sui Monti Scarpazzi, come dicevo, ha un respiro un po' più importante.
Allora, ascoltiamo adesso appunto sui Monti Scarpazzi.
Quando fui sui Monti Scarpazzi, miserere sentivo cantare, t'ho cercato fra il vento e crepazzi, ma una croce soltanto ho trovato. T'ho cercato fra il vento e crepazzi, ma una croce soltanto ho trovato. Un mio sposo è andato soldato per difendere su hai trovato e mai più non potrai ritornare, ma la morte quassù hai trovato e mai più non potrai ritornare. Maledetta sia questa guerra che m'ha dato sì tanto dolore. Il tuo sangue hai donato alla terra, hai distrutto la tua gioventù. Il tuo
sangue hai donato alla terra, hai distrutto la tua gioventù.
Professore, il dibattito tra neutralisti e interventisti fu anche acceso, immagino.
Certo.
Alla fine si entra in conflitto. E sì. Cosa succede appunto con l'ingresso nel conflitto? Cioè, cosa restituiscono i veri e propri campi di trincea a quelli nati all'interno della guerra?
Sì, certo, infatti c'è proprio una notevole differenza, perché i canti, diciamo, politicamente schierati lasciano il posto ai canti di trincea, i canti che il primo ricercatore, mi preme dirlo, primo che ha raccolto questi materiali era l'allora giovane francescano Agostino Gemelli, che poi fondò l'Università Cattolica, e quindi per me è anche un motivo... è stato un motivo di particolare interesse cercare di approfondire quest'opera che padre Gemelli fece come psicologo. Lui si occupava dell'aspetto così psicologico della vita del soldato, il folklore, le superstizioni e anche i canti. Quindi nel 17 esce un suo primo lavoro rudimentale che poi ci serve come prima tappa per questo recupero memoriale di queste canzoni. Si spiega bene quando noi riusciamo ad avere fra le mani degli studi critici, che negli anni 30 sono una cosa, negli anni 50, 60, 70, secondo dei vari tagli lì si capisce bene, no? E quindi diciamo che il lavoro di Gemelli è pubblicato poi per Vita e Pensiero nel 17, il primo. Lui li chiama I canti del nostro soldato. Sono diversi perché quelli restituiscono proprio il volto più autentico, una guerra, diciamo, nascosta, fatta anche di piccole e grandi sventure della vita di trincea, problemi che vanno dai pidocchi alle ristrettezze del vitto, al giudizio severo sugli imboscati, l'esaltazione dello spirito del proprio corpo, cioè cose minuscole, quindi sono di solito strofette molto lontane, siamo ancora molto lontane dai canti di ampio respiro che poi caratterizzeranno nella memoria collettiva la grande guerra, cioè i canti degli alpini.
Sì.
Diciamo, sono ancora praticamente assenti, sono canzoni dal dove addirittura a volte il contenuto risulta secondario rispetto all'armonia, cioè ci sono parole messe anche un po' a volte a caso, tanto a casaccio, magari ne ascolteremo qualche esempio. Ci sono canzoni d'amore, perché le mogli e le fidanzate sono sempre il primo pensiero del nostro soldato, sono quei temi a cui facevo riferimento prima, e stranamente anche una versione di O soldato innamorato, scritta nel 15, che però arrivando nelle retrovie in qualche modo, certo non trasmessa attraverso i dischi, ma per passaparola eccetera eccetera, viene riportata da padre Gemelli in un modo abbastanza curioso, cioè con le parole tanto quasi in italiano e spesso un po' sbagliate, che avevano fatto un po' un loro viaggio, sbagliate rispetto alla versione all'originario di Dicanio, che è del 15. Poi abbiamo altri riflessi della vita militare, per esempio quando si parla del proprio ufficiale, con il recupero di canti anche famosi, storici, come il testamento del capitano, che in realtà risale al 500, era il testamento del marchese di Saluzzo, che diciamo scritta per la morte del marchese Michele Antonio di Saluzzo, nel 528, che poi è stata riadattata attraverso diversi testamenti, diventa il famoso testamento del capitano, presso gli Alpini. Quindi diciamo un corpus di canzoni, quelle della vera e propria trincea, molto variegato, che comunque anche qui, rispetto alla memoria inquieta di cui parlavamo prima, restituisce una comunque una, come dire, un'eterogeneità sia dei temi che delle modalità compositive e tutto quanto. Cosa posso aggiungere? Per esempio, una cosa che riguarda tante di queste strofette, mettono in luce il rumore del cannone, lo shock sonoro, come dire, che tanti di questi soldati provano quando, durante la guerra. E quest'ultimo problema, evidenziato da Agostino Gemelli, rivela un aspetto assolutamente non trascurabile, perché lo shock, la prima guerra mondiale segna una cesura epocale sotto il profilo dell'esposizione al rumore. Dopo la prima guerra mondiale la soglia, la sensibilità rispetto al rumore dell'individuo su scala europea si abbassa notevolmente dopo la prima guerra mondiale. Per questo, perché quei 3-4 anni combattuti prevalentemente da ragazzi provenienti dalle campagne, sì, dove regna il silenzio, eccetera, eccetera, dal punto di vista dello shock sonoro, sono proprio un trauma, certo, no? Ecco che tante canzonette lo riportano, come se fosse, si potrebbe fare interi dischi solo di strofette che riguardano il rumore del cannone, il rumore della granata, eccetera, eccetera. Io lascerei la parola, sì, ai canti. Avrei preparato Barcarolle del Brenta, sì, che diciamo serve a focalizzare quella sorta di anche un po' incongruenza fra parole e testo, dove il contenuto è secondario rispetto all'armonia, tant'è vero che si parla di un barcarolo di Trento prepara la barchetta per andare in gondoletta sulla riva del mar, no? Poi ho surdato innamorato, tanto per fare un tuffo nella... E il testamento del capitano, certo, una canzone importante.
Allora, passiamo ad ascoltare O Barcarolle del Brenta.
O Barcarolle del Brenta, prestemi la barchetta per andare in gondoletta sulla riva del mar, andare in gondoletta sulla riva del mar. Mi si chiedeva presto, basta che la ritorna se la barca si sprofonda, no ve la presto più, la barca si sprofonda, no. Cacciatori del settimo alpino, del settimo alpino, del battaglion Cadore, vi saluto per le more, non vi vedrò mai più, saluto per le more. Del settimo alpino son dentro i cacciatori del settimo. settimo arpi.
Professore, la prossima canzone, O soldato innamorato, che è quella più conosciuta, insomma, non solo in Italia ma anche all'estero, e non è stata una canzone di trincea, ma bensì, una, come ha detto lei prima, una canzone scritta da professionisti.
Hai ragione, l'osservazione è giusta, perché prima parlavamo dei canti proprio nati in trincea, però io mi riferivo all'adattamento che Padre Gemelli ha intercettato. In realtà, come dici bene Francesco, la canzone è stata scritta da Califano, un omonimo, Califano e Di Canio nel 15, che erano due professionisti napoletani, però il fatto che venga modificata e quasi italianizzata dai soldati in trincea è diventato un momento di curiosità. Se voi prendete questo saggio del 17 su Vita e Pensiero, trovate un testo che ricorda nella falsa riga O soldato innamorato. Sì. Naturalmente possiamo leggere solo il testo, la musica ce la possiamo immaginare, proprio per le modalità di trasmissione, di come venivano veicolati ancora le produzioni musicali del tempo, insomma, sostanzialmente attraverso il passaparola, per dire, dicevano scrivi sempre, sto contenta e purtroppo può avvenire, ma io non voglio che mi scordassi, tutto passa e può finire, non temere dolce core che il tuo amore tornerà. O vita mia, o cuore, o questo cuore, cioè erano delle adattamenti. Però se ce l'ascoltiamo forse diventa più.
O soldato innamorato. Professore, Padre Gemelli lascia fuori delle tipologie di canzoni da questo discorso?
Sì, inevitabilmente, perché Padre Gemelli è cappellano militare, quindi è proprio in trincea anche lui, e riesce a raccogliere solo quello che i soldati cantano lì, quindi questa dimensione, diciamo, dei canti composti da professionisti intorno alla guerra, prima o dopo, non lo riguarda, non ne vedremo dei famosi, basta citare la canzone del Piave, di cui parleremo più avanti, o le campane di San Giusto, eccetera, eccetera. lascia fuori però anche altre dimensioni, per esempio i canti degli alpini verranno a galla poco più tardi, sarà il fascismo che si occuperà di rivalutare quel corpus che riguarda i luoghi cari ai destini della patria, per dire, e che poi sono rimasti anche nella nostra memoria, nelle gite in montagna, nelle serate rifugi alpini, bla bla bla. Diciamo, tra fascismo e inizio della Repubblica, questa dimensione, cioè legare Grande Guerra ai canti degli alpini, sarà un altro, un secondo filone che Padre Gemelli, diciamo, dentro la trincea ancora non poteva intercettare. E soprattutto le canzoni rimangono fuori, i canti sovversivi. Non è ancora ora di parlare di una contromemoria sovversiva, eppure i canti sovversivi ci sono, e come. Pensate che Padre Gemelli, quando riporta di queste strofette, sembra letteralmente non credere alle sue orecchie, perché dice: noi udimmo poco tempo fa diffondersi di bocca in bocca dei couplet che sicuramente sono stati suggeriti da qualche agente austriaco in servizio di spionaggio, perché sentiva i suoi soldati cantare delle frasette disfattiste e pensava fossero un disfattismo infiltrato dal nemico. Però le canzoni, ripeto, i canti sovversivi ci sono, come la loro presenza è attestata da numerose sentenze di tribunali militari che soprattutto dopo il 17, dopo Caporetto, riguardano dei canti perseguiti come sovversivi. Del resto è difficile pensare che strofette del tipo "tu piglia nufetiente, ecco te fatto lo sergente" sia un'opera dell'intelligence austro-ungarica. Quindi passerei all'ultimo pezzo, sì, che avevamo, che era
l'ultimo pezzo, appunto, testamento del capitano,
e vorrei dedicarlo ad Ornella, che mi aveva chiesto delle informazioni specifiche su questo pezzo, che credo di aver fornito prima, con la, risalendo allora, addirittura al 1528,
con una dedica speciale ad Ornella, il testamento del capitano.
Il capitano della compagnia
y
passiamo alla terza situazione, no? Il conflitto finalmente termina. Allora, continuando a seguire le indicazioni che vengono appunto da queste canzoni, qual è la risposta invece della società italiana alla fine del conflitto mondiale e al nuovo assetto stabilito poi dai trattati di Versailles?
Certo, e qui cominciamo a avere le oscillazioni più acute, perché dando uno sguardo, diciamo, ai 20-30 anni successivi alla fine della guerra, quello che succede tra la prima e la seconda guerra, per dire, racchiudiamo, ecco, magari la risposta in questo lungo blocco. Abbiamo diversi periodi. Il primo, quello del cosiddetto biennio rosso, 19-20, quando si fa largo l'idea della vittoria mutilata, quindi una certa insoddisfazione anche dei reduci, che poi è, insomma, quel tessuto sociale che alimenterà anche il fascismo, quell'insoddisfazione lì. La paura, biennio rosso, perché la paura che si faccia come in Russia, quindi il timore degli imprenditori, della borghesia, eccetera, eccetera. Ecco, è un biennio dove poi si fanno i lavori appunto a Versailles per i trattati di pace, dove comincia a venire a galla nelle sezioni socialiste, in molte osterie, l'idea di una contromemoria di guerra, cioè il fatto che questa guerra avesse poi un lato B, viene restituito da una seconda raccolta importante, che è quella di Piero Ayer, che del resto la guerra l'aveva combattuta, era stato tenente degli alpini, che nel suo libro dà conto di canzoni come per esempio Il disertore, La licenza e Cadorna manda a dire, anche qui Il testamento, però Il testamento del maresciallo, quindi nella versione originale. Insomma, c'è una certa eterogeneità di scelte che comincia, insomma, a far parlare di una contromemoria di questa guerra, qui il biennio rosso. E più avanti, col fascismo, i nostri ascoltatori se lo potranno immaginare, gli studi che ce n'è di importanti, per esempio quello di Cesare Caravaglios, che era un ufficiale, ma anche quelli di Giuseppe Cocchiara, di Mele, di Raffaele Corso, insomma, si accostano alla memoria di questa guerra in senso celebrativo. Prima guerra mondiale è un mito da rispolverare, un mito per alimentare le nuove linee politiche del regime, un mito da recuperare, e quindi sono da condannare. Infatti ci sono delle critiche molto aperte e acute anche nei confronti di Padre Gemelli, che poverino inconsapevolmente aveva restituito tutte anche le debolezze del fante, cioè, scusate, del soldato. E Cesare Caravaglio soprattutto, che figuriamoci, generale dell'esercito ed esteta di stampo d'Annunziano, ribatte una certa protervia dicendo: il nostro cuore di combattente si ribella a queste ingiuste affermazioni, tutti sanno che il soldato in trincea è generoso, muore di freddo per coprire il suo compagno ammalato. Cioè, insomma, c'è un'epopea della grande guerra che ovviamente dal punto di vista canoro, che poi è la nostra metafora conoscitiva, significa appunto recuperare soprattutto il suono, quel suono che diventerà quello della prima guerra mondiale per antonomasia, cioè le canzoni degli alpini, spesso genericamente accostate alle canzoni di montagna in generale. Dei vettori importanti di questo recupero sono il coro della SAT, che è la Società Alpinisti Tridentini, e il coro del CAI, del Club Alpino Italiano. Da questi, ecco, proporrei un blocco di ascolti, magari da commentare poi come stiamo facendo uno per uno, che riguarda da una parte Quattro signori a Parigi vanno, che come si capisce dal titolo
sono i vincitori, no?
Ecco, della guerra. E qui parliamo del biennio rosso, parliamo dell'accostamento critico a questi trattati di Versailles, che in epoca di contromemoria sovversiva, di biennio rosso, vengono diciamo etichettati in un modo anche poco simpatico, come comunque strumento di un potere che è invincibile, perché è il potere delle classi dirigenti e dei generali. E poi passiamo alla dimensione del fascismo, con i canti come Tapum, Montecanino, Montenero, che di la verità sono anche i più toccanti dal punto di vista della realizzazione musicale. Magari diciamo qualcosa prima di ogni pezzo.
Dopo l'esecuzione, o prima o dopo, ok. Allora adesso ascoltiamo appunto Quattro signori a Parigi vanno.
Quattro signori a Parigi vanno a commerciare e dividere il bottino. La guerra han fatto, altro più non sanno, e la vittoria vuol la pace inganno. Il tribunale han confezionato di giudicare la pace imputata, e la giustizia han dimenticata, han troppa fame, han voglia di rubare. Finito giugno, pace non è fatta, in 7 mesi più di discussione. Fa un fallimento, tutto il mondo scatta, gambe per aria par che debba andare. E viva dunque la rivoluzione, la borghesia più non regnerà. Il bolsevismo sta per trionfare, o dunque il popolo unito sta. La dittatura del proletariato, dopo la Russia avremo tutto il mondo. Viva il Soviet Lenin glorificato in un grande simbolo di civiltà. E viva dunque la rivoluzione, la borghesia più non regnerà. Il bolsevismo sta per trionfare, o dunque o popolo unito.
Eh sì, si capisce da che parte stanno, chiaramente. Professore, chi erano questi quattro, facciamo un po' di storia, no, anche, chi erano questi quattro signori che a Parigi hanno...
Sì, beh, Woodrow Wilson, Clemenceau, Vittorio Emanuele Orlando, per noi, insomma, rappresentanti delle nazioni che avevano vinto, Francia, Inghilterra, eccetera, eccetera. La Russia con la rivoluzione del 17 poi si era dissolta, aveva trattato la sua resa prima con la pace di Brest-Litovsk, e quindi non partecipa. Non volevo trascurare, ritornando alle mail, alcune gentili osservazioni di Leonora, che chiedeva una serie di cose sulla guerra di interessi, quanto è stata una guerra di conservatori contro la Novide, cioè, e credo di aver risposto un po' ad Eleonora con questo passaggio. E a Claudio, riprendendo la sua osservazione, dice acutamente: Claudio osservava che i canti di guerra non sempre le parole non sono sempre attinenti, a volte sono un po' strane. Claudio, perché? Ecco, allora prima abbiamo parlato con il Barcarol di Trento della necessità dei soldati di cantare, anche di farsi coraggio, infrancare il morale e tirare fuori anche dei pattern musicali collaudati. Tapum, che dà anche un po' il titolo al nostro incontro, è la seconda canzone che vorrei, di questo blocco, che vorrei farvi ascoltare. È un'altra canzone importante perché risale all'epoca del traforo del Gottardo, quindi anche questa precedente la guerra. E quel rumore, il reverbero di quello scoppio, riguardava ovviamente le mine in miniera, no? Che i nostri soldati riadattano secondo...
Quindi Tapum non ha nulla a che fare con la guerra?
Inizialmente no, perché era data prima, come quando si costruivano il traforo fra Lombardia e Svizzera.
Io l'ho sempre legata alla guerra, perché mi ricordo su un libro delle mie scuole elementari, un sussidiario, e c'era appunto questa canzone, penso si trattasse di questa, Tapum, 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 certo. E sullo sfondo della pagina c'era proprio l'immagine della guerra, di scorte, certo, di trincee, Prima Guerra Mondiale, quindi...
Certo, perché poi forse è stato un po' sbrigativo, poi diventa una delle più classiche canzoni di guerra, ma è un tratto tipico della nostra cultura popolare, quello dei contrafacta, cioè di utilizzare delle canzoni magari precedenti e di cambiare le parole sullo stesso modello melodico, adattandole al nuovo contesto. In questo caso i nostri alpini trasformano il rumore degli scoppi della miniera nell'eco del secco del colpo del cecchino austriaco, quindi le parole che ascolteremo con Tapum sono sicuramente quelle poi della canzone, che tra l'altro è conosciuta anche come 20 giorni sull'Ortigara, e questo successe uno dei passaggi della Prima Guerra Mondiale. Vogliamo ascoltarla?
Sì, allora chiediamo alla regia di ascoltare, di passare Tapum.
20 giorni sull'Ortigara. Senza il cambio per dismontare.
tappu, 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 tappu. Quando poi ti disegni al piano,
professore, diversi invece sono i canti o le canzoni che si ispirano ai luoghi protagonisti proprio di scontri, di battaglie cruenti, di trincee, no?
Sì, sì, infatti, anzi, sono talmente tanti che a lungo, cioè se uno non si addentra proprio nel corpus documentario dei canti prodotti dalla Grande Guerra, rischia di pensare di associare canti degli alpini a Prima Guerra Mondiale. Invece, come abbiamo visto, sono anche strofette, parodie, sì, canzoni di professionisti, canti sovversivi e tante cose. E in un certo senso, così rispondo anche alla mail di Fabrizio, i canti della guerra, mi chiedeva, sono di fatto solo quelli alpini? Ecco, la risposta credo che sia venuta fuori lungo il corso della nostra conversazione. Certo che però, anche appunto grazie a quei cori di cui parlavamo prima, questi luoghi, Monte Canino, Monte Nero, Bombardano Contina, Monte Pasubio, Bassano, la Val Sugana, eccetera, Gorizia, cioè riferirsi a quei luoghi è stato uno dei, diciamo, dei repertori più consumati. Tra l'altro, per esempio, una curiosità, io mi ero interessato, non so se ne ho parlato nelle scorse trasmissioni, ma anche del Giro d'Italia, della lunga storia del Giro d'Italia, ed è curioso vedere come le tappe del Giro d'Italia fino agli anni 20, quindi la guerra era finita da un pezzo, sono tutte di città in città, come fosse un viaggio di nozze di due sposini, insomma, facevano Bologna-Roma, Bologna-Firenze, Firenze-Roma, Roma-Napoli. Solo dagli anni 20 in poi il Giro d'Italia comincia a frequentare questi luoghi cari ai destini della patria, cioè le Dolomiti, il Trentino, le montagne, eccetera, perché col fascismo entrano definitivamente.
In questo non c'entra nulla il fascismo.
Sì, c'entra, perché c'entra, il fascismo poi legava tutto quanto. Il fascismo fa del ciclismo un volano importante, cioè certi Learco Guerra, Binda, eccetera, certi campioni del ciclismo sono funzionali alla logica fascista della costruzione di un ideal tipo sportivo. Il fascismo inaugura il Vigorelli a Milano, indice il primo campionato mondiale di ciclismo in Italia, insomma rientrava un po' tutto al ciclismo, al fascismo era caro rivalutare
questi. Sapeva fare propaganda poi, insomma.
Dobbiamo dire però, al di là di ogni considerazione politica, per esempio lo ascolterete nella canzone successiva che è Monte Canino, che queste canzoni degli alpini che riguardano i luoghi della guerra sono veramente le più toccanti. Vediamo cosa.
Allora, ascoltiamo Monte Canino. Professore, c'è ancora un'altra, vuole aggiungere qualcosa su questa canzone? Ma... andiamo avanti con l'altra.
C'è poco da aggiungere, molto solo bene, far cercare di condividere con voi l'intensità, sì, di questo brano che mi colpisce sempre molto, mi toglie quasi le parole.
Eseguita pure alla perfezione.
Sì, sì, sento proprio la sacralità, sì, della montagna. E volendo fare dei ragionamenti, il discorso della montagna poi diventa il più spendibile nelle diverse Italie politiche che sono andate poi a sovrapporsi a quella liberale, perché è un tema socialmente presentabile, e fino a diventare non solo durante il fascismo ma anche nella prima Italia repubblicana, diciamo, diventare per antonomasia il suono della guerra mondiale. Ce n'è tante di canzoni, sì, belle così. Per esempio, se vogliamo ascoltare un'altra, c'è Montenero, che è un
appunto
po'...
Allora ascoltiamo un'altra canzone, Montenero, e godiamocela.
Spunta l'alba del 15 giugno, comincia il fuoco, l'artiglieria, il terzo alpini è sulla via, Montenero a conquistare, a conquistare. Il terzo alpini è sulla via, Montenero a conquistare. Montenero, Monte Rosso, traditor della vita mia, ho lasciato la mamma mia per venirti a conquistare, a conquistare. Ho lasciato la mamma mia per venirti
conquistar, per venirti a conquistare. Ho perduto tanti compagni, tutti giovani sui 20 anni, la loro vita non torna più, non torna più. Tutti giovani sui 20 anni, la loro vita non torna più. Colonnello che piangeva a vedere tanto macello, fatti coraggio a Dino bello, che l'onore sarà per te,
sarà per te.
Fatti coraggio a Dino bello, che l'onore sarà per te.
Allora, professore, prima di passare al periodo proprio post-bellico, allora, post-bellico inteso anche Seconda Guerra Mondiale, no? C'è un intervento di un nostro amico affezionato, Marino Tambuscio, le chiede: quando fui sui Monti Scarpazzi, che è il titolo è una canzone che abbiamo ascoltato prima, è un canto che parla di un contadino trentino che va a morire per l'imperatore austro-ungarico, esprimendo una forte protesta contro la guerra, e l'abbiamo detto.
Certo.
Personalmente conosco solo questo canto di quel versante, e Marino richiede se ce ne sono altri.
Ah sì, tantissimi, li ho citati forse un po' troppo velocemente prima, dicevo sono filastrocche, spesso in dialetto, parodie, motteggi, comunque ti ricorderei quel porco di quel medico che m'ha rovinato, che mi tocca andare soldà, poi c'è sebbenché noi cantiamo, siamo tutti impassionati di dover andare soldati, servir l'imperatore, e comunque il titolo è sebbenché noi cantiamo. Poi c'è la cartolina, c'è è morto il Jägero, che ho citato come da Jäger, truppe di montagna dell'esercito austriaco, mi viene in mente. Pace, soldai, portai, ferai, che questa più che trentino è triestino. Mm-hmm. È una filastrocca che deride la banda del presidio austriaco che scorta i soldati al cambio della guardia. Ripeto, soldai, portai, ferai. Ce n'è tante, comunque, poi magari alla fine vi suggerirò dei bei lavori antologici ai quali far riferimento.
Okay. Allora, invece andiamo avanti con la trasmissione. Cosa cambia nella memoria della Grande Guerra con il recupero delle libertà democratiche?
Certo, dopo la Seconda Guerra Mondiale, diciamo,
sì, certo.
Perché siamo passati attraverso il fascismo, eccetera. Ma intanto farei un passo indietro, perché durante la Seconda Guerra Mondiale abbiamo anche qui un'oscillazione della memoria, perché la memoria dei canti alpini transita all'interno delle canzoni della Resistenza, per esempio. Quindi parecchie, insomma, la montagna, questa sacralità della montagna di cui parlavamo prima, che è la culla del partigiano, preferita di gran lunga alla pianura, per meno rischiosa, facilita l'informazione, eccetera eccetera, si presta anche ai canti. Però tanti di questi partigiani avevano fatto la prima guerra, quindi i canti alpini diventano poi in bocca ai partigiani,
certo,
cambiando le parole,
adattate,
canti partigiani,
certo, sì.
Quindi c'è un grosso apporto. Vorrei citare per esempio il bersagliere a 100 penne, l'alpino ne ha una sola, il partigiano ne ha nessuna, e tante altre. Sono questo recupero sui canti di montagna e canti alpini riguarda più le formazioni della Resistenza, più quelle che interpretano la Resistenza come guerra patriottica, quindi i ribelli per amore, insomma i cattolici, le brigate cattoliche o di Giustizia e Libertà, per dire, perché le brigate invece legate, le brigate Garibaldi o Matteotti legate al Partito Comunista Socialista, interpretano la Resistenza più come lotta di classe e amano recuperare i modelli di canzoni russe o scritte ex novo, comunque canzoni di lotta o canzoni di fine secolo sui canti di lavoro, insomma, riadattandole. Quindi durante la Seconda Guerra Mondiale già c'è un altro movimento di memoriale. Però dicevi tu, Francesco, il recupero delle libertà democratiche, cioè la prima Italia repubblicana, sicuramente prosegue il discorso dei canti alpini, e poi soprattutto qua è arrivata l'ora di parlare di una grande canzone della Grande Guerra, che è La Leggenda del Piave. Perché anche se la canzone poi in realtà è un'altra canzone scritta da un professionista, cioè dal famoso E.A. Mario, che era un compositore molto prolifico, Ermete Giovanni Gaeta, che usava lo pseudonimo di E.A. Mario, un maestro napoletano. È scritta nel 18, quindi l'ultimo pezzo addirittura quando la guerra è già finita. Però a furia di essere eseguita ad ogni cerimonia, a cominciare dalla tumulazione del milite ignoto qui alla Salma quando viene portata al Vittoriano, che è una cosa che succede nel 21 però, cioè quindi qualche anno dopo che la guerra è finita. Da lì in poi ogni volta si suona questa canzone del Piave fino a diventare una sorta di, diciamo, di inno nazionale supplente, perché pensate per esempio al travagliato periodo della transizione fra 43 e 45, il re scappa da Roma e va a Brindisi, quindi la Marcia Reale, che a tutti gli effetti è l'inno nazionale, è disdicevole suonare, c'è gente che non si riconosce, ma c'è anche tanta gente che non si riconosce più in quel Giovinezza che era diventato un po' una sorta di inno fascista. Quindi per un po' la leggenda del Piave diventa una specie di inno.
Non so se sia ignoranza, ma l'inno di Mameli quando viene introdotto?
L'inno di Mameli ha una sua storia, perché
un bel dubbio adesso.
Va bene, usciamo un po', però stiamo sempre. L'inno di Mameli è un canto dell'Ottocento che era diventato, con le parole di Novaro e la musica di Mameli, era cantato durante il Risorgimento fino a essere riconosciuto tra virgolette come inno italiano, talmente tanto che Giuseppe Verdi nel suo Inno alle Nazioni, quando cita 8 misure di ogni inno, cita quindi God Save the King, perché l'inno inglese cambia, diventa Queen o King a secondo di chi regnava al tempo, cita un po' la Marsigliese, quando arriva al Trono d'Italia mette l'inno di Mameli, quindi viene un po' nobilitato da Giuseppe Verdi, ma di fatto non è l'inno italiano, perché è la Marcia Reale, ovvero l'inno sardo. Solo nel 1946, con un decreto diciamo abbastanza veloce, fatto in Parlamento, si decide che sarà un po' utilizzato come, ma non è anche, dal punto di vista formale non è neanche detto che diventa l'inno nazionale italiano. In ogni caso è del 1946. E poi, come sapete, è una storia travagliata, sono recenti le polemiche della Lega,
certo,
il problema di utilizzare va pensiero, volare, bla bla bla. Allora, fra 43 e 45, per ritornare alla leggenda del Piave, in ogni caso l'inno di Mameli non è l'inno, la Marcia Reale non ci piace più, Giovinezza
meno.
Ecco. Allora, la leggenda del Piave, che magari ascolteremo
fra qualche istante,
però mi viene in mente un'altra mail, veramente ne ho ricevute tante e confesso mi fa un piacere incredibile.
Vabbè, ma diciamo i nostri ascoltatori l'apprezzano tantissimo e sono, insomma,
davvero,
un
calore incredibile, per questo forse scoccerò qualcuno con queste interruzioni, però vorrei ricordare anche Guido che mi chiedeva le differenze fra le due guerre, no? I canti, diciamo, se hanno avuto il medesimo senso e significato, viene fuori abbastanza chiaramente da questo percorso. Cioè la prima guerra è molto cantata, è molto sentita e molto cantata in diverse sfaccettature. La seconda guerra invece no, qualcuno, Roberto Battaglia, l'ha giudicata una guerra muta, perché la guerra mussoliniana fra 40 e 43 ha pochi canti che la rappresentano, i soldati, ad eccezione di alcuni che tra l'altro sono dolenti, come Pietale Morta, saranno poi partigiani a chiamare Pietale Morta quella che è sul ponte di Perati, che a sua volta era la riedizione sul ponte di Bassano. Quindi era ricordata tra l'altro una disfatta in Grecia della divisione Giulia. E ci sono poche canzoni anche molto tristi, viceversa verrà molto cantata la Resistenza fra 43 e 45, quindi la differenza fra le due guerre è che la guerra mussoliniana è una guerra muta e questo la dice lunga su come l'Italia, insomma, l'ha dovuta un po'. Abbiamo visto una trasmissione insieme che è molto cantata alla radio, cioè si fanno tante canzonette di propaganda per cercare di...
Ma è un'operazione... Prendere alto il morale.
Esatto, ma è un'operazione forzata che non attecchisce un granché. Certo. Dall'epoca della seconda guerra, quelle che piacciono sono le canzoni d'amore, La strada nel bosco, Tornerai, le canzoni sopra le linee, insomma, che riguardano nord e sud, fronte interno, o fronte militare, insomma. Sono cambiate anche le condizioni tecnologiche, le canzoni hanno la possibilità di essere divulgate diversamente, mentre la prima è una guerra proprio cantata dai soldati. Riprendendo il discorso della memoria dopo la seconda guerra, appunto, mi concentrerei un attimo sulla leggenda del Piave, che per tutti i decenni dell'Italia repubblicana diventa un po' la colonna sonora di tutte le celebrazioni. Poi però con gli anni, la fine degli anni 50, si affaccia una, diciamo, con quei concetti di folklore progressivo che si deve a Ernesto De Martino e altri studiosi, quelli che iniziano a fare ricerche sul campo, sulla cultura popolare. Comincia a affacciarsi un'idea della guerra come una devastazione, cioè certe insomma, i canti sovversivi cominciano a rimuovere un po' quella che prima del fascismo, poi lo Stato Maggiore dell'Esercito avevano messo in piedi come una colossale opera, insomma, di, anche di censura e di mistificazione rispetto ai canti, che i canti contro, le canzoni contro, che pure c'erano, no? C'erano, e come, maledetto sia Cadorna, Gorizia tu sia maledetta, eccetera eccetera. Quindi questi ricercatori dalla fine degli anni 50, soprattutto negli anni 60 e 70, poi immaginatevi la temperie del paese in quegli anni, diciamo, trovano, come dire, degli elementi nelle tematiche che sono tipiche degli anni 70, cioè il pacifismo, l'affacciarsi delle donne nella ribalta, sì, insomma, della storia, certo, sociopolitica, eccetera, trovano proprio in questa, diciamo, in certe canzoni della prima guerra addirittura, però prima taciute, dei riferimenti ideali. Allora, diciamo, c'è un rilancio di questa contromemoria sovversiva. Se vogliamo spezzare un po' il ragionamento e sentire qualcuno, appunto,
allora, proporrei, iniziamo con quella più importante, insomma, la leggenda del Piave.
Piave mormorava, calmo e placido al passaggio dei primi fanti il 24 maggio. L'esercito marciava per raggiungere la frontiera e far contro il nemico una barriera. Muti passaron quella notte i fanti, tacere bisognava e andare avanti. S'udiva intanto dalle amate sponde, sommesso e lieve il tripudiar dell'onde. Era un presagio dolce e lusinghiero, il Piave mormorò, non passa lo straniero. Ma in una notte triste si parlò di tradimento e il Piave udiva l'ira e lo sgomento. Ma quanta gente ha visto venir giù, lasciare il tetto per l'onta consumata a Caporetto. Profughi ovunque dai lontani monti, venivano a gremir tutti i suoi ponti. S'udiva allora dalle violate sponde, sommesso e triste il mormorio dell'onde. Come un singhiozzo in quell'autunno nero, il Piave mormorò e ritorna lo straniero. Ritornò il nemico per l'orgoglio e per la fame, vorrà sfogare tutte le sue brame. E vedeva il piano aprico e di lassù voleva ancora sfamarsi e tripudiare come allora. Oh, disse il Piave, no, dissero i fanti, mai più il nemico faccia un passo avanti. Si vide il Piave rigonfiar le sponde e come i fanti combatteva l'onde. Rosse del sangue del nemico lettero, il Piave comandò indietro lo straniero. Indietro
pietra già il nemico, fino a Trieste, fino a Trento, e la vittoria sciolse le ali al vento. Fu sacro il patto antico, tra le schiere furon visti, risorgere Verdun, Sauro, Battisti, in Francia al fin l'italico valore, armi e le forche dell'impiccatore, assicura le Alpi, libere le sponde, si tacque il fiave, si placarono l'ombre, sul patrio suolo vinti torti impari, la pace non trovò gli oppressi né stranieri.
Allora, non sarà l'inno ufficiale d'Italia, però dobbiamo dire che anche oggi la leggenda del Piave è molto utilizzata in tutte le molte cerimonie ufficiali.
Sì. Sì, ancora, anche se appunto poi arriveremo alla conclusione del nostro discorso, secondo me qualcosa sta cambiando in meglio rispetto alla memoria celebrativa, istituzionale, di cui la leggenda del Piave era la rappresentante, è una memoria invece sedimentata, c'è cioè un grande racconto, una grande narrazione collettiva su quelle vicende, ma ci arriviamo.
Allora, prima di ascoltare Prendi il fucile e gettalo per terra, ecco, certo, che cosa possiamo dire ancora di più su questo canto?
E qui siamo in presenza appunto di quel passaggio dagli anni 60 e 70, di dove appunto le canzoni, questa si capisce dal titolo, è una canzone nettamente pacifista, per cui negli anni 70 alcuni temi che erano presenti in quei canti sovversivi della prima guerra mondiale, tipo l'antimilitarismo in questo caso, che negli anni 70 era ravvivato dalla guerra in Vietnam, per cui rispolverare le vecchie strofette vuol dire trovare elementi di ascendenza culturale. Ma poi abbiamo anche l'emancipazione femminile, perché tante canzoni del 15-18 cantate civili nel fronte interno erano cantate da donne e pensate da donne, tipo E anche al mio marito, Ragazzine vi prego ascoltare, o I cara mamma son nata disgraziata, insomma ti lamenti di donne che... Però è una donna, come diceva, che sente l'urgenza di un'introduzione, insomma, della sua prospettiva anche nel lavoro storiografico. Poi la visione marxista, insomma, ripensata all'interno dei rapporti di classe. Abbiamo sentito, per esempio, I quattro signori a Parigi vanno, sì, e tante altre. Quindi... E poi su Gorizia c'è da dire una cosa importante. Nel 64, al Festival dei Due Mondi di Spoleto, sì, che si chiamava Bella Ciao, Michele Straniero, che era uno dei protagonisti di quei cantacronache a cui facevo riferimento prima, va a cantare Gorizia, che è una canzone famosissima, e a un certo punto introduce una strofa non prevista che diceva testualmente: traditori signori ufficiali, che la guerra l'avete voluta, scannatori di carne venduta e rovina della gioventù. A questo punto c'è la reazione di un ufficiale e i ben pensanti che sono presenti in sala, che costano intanto una denuncia per vilipendio delle forze armate, e poi si scatenano. Questo episodio cambia definitivamente di segno la memoria, che poi è il nostro ragionamento di oggi sulla Grande Guerra, nel senso che le letture trionfalistiche di Vittorio Veneto vengono poi sostituite, lasciano il posto, diciamo, a una storiografia dei vinti, una storiografia di Caporetto, che trova proprio in Gorizia, Tu sia maledetta, una storica inversione di valori. Quindi ascoltiamo.
Sì, la ascoltiamo allora in sequenza, chiedo alla regia, sia Prendi il fucile e gettalo per terra, e che Gorizia, tutte e due.
Prendi il fucile e gettalo per terra, vogliamo la pace, vogliamo la pace. Vogliamo la pace, non vogliamo più la guerra. Prendi lo zaino e gettalo per terra. Siamo fratelli, non vogliamo più la guerra.
La mattina del 5 di agosto si muovevano le truppe italiane per Gorizia, le terre lontane, e dolente ognun si partì. sotto l'acqua che cadeva al rovescio. Grandinavano le palle nemiche su quei monti, colline, gran valli. Si moriva dicendo così: o Gorizia, tu sei maledetta per ogni cuore che sente coscienza. Dolorosa ci fu la partenza e il ritorno per molti non fu. O vigliacchi, che voi ve ne state con le mogli sui letti di lana, schernitori di noi carne umana. Questa guerra ci insegna a punir. Voi chiamate il campo d'onore questa terra di là dei confini. Qui si muore gridando assassini. Maledetti sarete un dì, cara moglie, che tu non mi senti. Raccomando ai compagni vicini di tenermi da conto i bambini, che io muoio col suo nome nel cuore. O Gorizia, tu sei maledetta per ogni cuore che sente coscienza. Dolorosa ci fu la partenza e il ritorno per tutti non fu.
Allora, professore, innanzitutto è qui con noi Luisa Bartolucci, ce l'ha fatta.
Buonasera a tutti, ce l'ho fatta. Allora, sono stata sequestrata in ufficio, più o meno.
Allora, professore, prima di andare avanti, è giunta adesso, leggo questa mail, è giunta da poco, da parte di Nerina Viozzi: finalmente siete giunti. Non so se non vi ho visto, se siete arrivati in ritardo. Comunque sono canzoni bellissime da ascoltare e fanno rivivere i 100 anni fa. È vero, sono canzoni, ma ci troviamo i temi della letteratura su quel tempo. Grazie, certo. E saluto caramente tutti.
Grazie, questa mail. Sì, grande letteratura, è inutile dirlo, anche sulla Prima Guerra Mondiale, c'è Andrea Lussu, poi anche a livello internazionale c'è Remarque, insomma è stato scritto parecchio, sì. E poi Piero Iaier, come dicevamo prima.
Professore, prima di parlare, di ascoltare l'altra canzone, l'ultima di questo blocco, sì. Maledetto sia Cadorna, e effettivamente questi ufficiali, insomma, che responsabilità hanno avuto poi, no? Al di là della denuncia
dei due mondi, sì. Sì, è stato un ruolo un po' controverso. Il momento apicale è quello della sconfitta di Caporetto, che segna tra l'altro l'avvicendamento di Cadorna con Diaz e una svolta anche per quello che riguarda la nostra guerra. Cadorna si ostinò a dire che la sconfitta era avvenuta per un disfattismo interno, per colpa dei socialisti, per colpa dei soldati semplici, della loro indolenza, eccetera, eccetera. Però in realtà è oramai abbastanza assodato che fu un'impreparazione generale, anche una certa incompetenza nell'organizzare la strategia. Cadorna è stato molto discusso nei 2-3 anni che ha gestito lui lo Stato Maggiore. Tant'è vero che poi l'avvicendamento, diciamo, ha portato, al di là della vittoria, che comunque è una vittoria un po' sui generis, su cui c'è molto da dire, però l'atteggiamento di Cadorna, di Diaz, scusate, fu molto diverso. In ogni caso, se volete, abbiamo una canzone, abbiamo anche qui la voce del canto popolare, almeno è un punto di vista, E lascerei la risposta a questo punto di vista che è raccolto sul campo da, sempre da quelli musicologi a cui facevo riferimento prima.
Ascoltiamo.
Maledetto sia Cavorra, prepotente come un cane, vuol tenere la terra degli altri che i tedeschi sono i padroni. E i vigliacchi di quei signori che la credevano una passeggiata, quando sentirono la loro chiamata, corse a Roma e si imboscò. E quei pochi che ci resteranno, quando poi verranno a casa, impugneranno la loro spada contro i vigliacchi di quei padroni.
Professor Lanotte, allora siamo arrivati finalmente agli anni più vicini a noi, quindi sì. Cosa è sedimentato nell'immagine collettiva della Grande Guerra negli ultimi decenni dell'Italia repubblicana?
Beh, intanto appunto partendo dagli anni 70, riagganciandoci alla finale del blocco precedente, diciamo che questa tematica transita poi nella cultura anche popolare. Mi è venuto in mente parlando di letteratura, però prima mi è venuto in mente per esempio dei film come Uomini contro di Francesco Rosi e canzoni che cominciano a essere scritte, quindi non dai soldati, ma canzoni anche di cantautori che cominciano a essere scritte sulla Grande Guerra, sempre diciamo con questo taglio un po' critico, quindi oramai il lavoro degli anni fine anni 50 e 60 lascia il segno. Mi viene in mente la ballata Il Milite Ignoto dei Gufi, Al Milite Ignoto di Claudio Lolli, una bella canzone del 75, dove convergono in una rivisitazione in chiave polemica un po' il mito della Grande Guerra e tutto quanto. C'è da dire che però alla fine del decennio, cioè gli anni 80, gli anni del riflusso, in teoria dovremmo immaginare che sono anche dal punto di vista musicale gli anni del rilancio di Sanremo, no? Che era quasi scomparso nel decennio precedente. Insomma, l'impatto della nostra società con un evento che era costato milioni di vittime fra soldati e civili, saremmo portati a pensare che insomma esercita una scarsa attrazione, no? Presso la società degli anni Ottanta, che è conquistata da stili di vita nuovi, che si riflettono nella televisione commerciale rampante, con dei colori aggressivi, con delle tonalità un po' forti. Però devo dire che gli anni Ottanta, dal punto di vista storiografico, sono anche gli anni di una certa evoluzione nella direzione di una storia sociale che proprio sul tema della memoria comincia a sviluppare una riflessione profonda. Poche parole, diciamo, sarebbe da usare un po' un ossimoro: gli anni Ottanta sono gli anni di una memoria dimenticata, ecco l'ossimoro, dal punto di vista della società, ma di una memoria cercata, investigata, perseguita negli aspetti più profondi dal punto di vista degli addetti ai lavori. Tant'è vero che proprio nell'81, per esempio, esce il lavoro più importante sui canti della Grande Guerra, e a questo punto vorrei rispondere a Gabriella, che ci chiede proprio nella storiografia su questi canti, ed è il lavoro di Savone e Straniero, cioè Michele Straniero, responsabile di quella denuncia al Festival, e Virgilio Savona, che poi era uno del quartetto Cetra, però era anche un musicologo pregevole. È un'opera dell'81 in due volumi che consiglio senz'altro, si chiama I Canti della Grande Guerra. Poi escono i lavori di Dario Albani Barbieri, escono i lavori di Snenghi, poco più tardi quelli di Franzina, Emilio Franzina e Stefano Pivato. Quindi, come vedete, altro che anni del riflusso. E più recentemente mi viene in mente anche una canzone di Gregori, che porta un titolo strano, che è la sigla dell'aeroplano di Baracca, titolo è SPAD 7, che rievoca la figura di Francesco Baracca, però per mettere in luce appunto tutta l'illusorietà dei miti di stampo futurista, che erano personificati nella figura di questo eroe aviatore. E poi, proprio ancora più recentemente, due lavori di Massimo Bubola, uno nel 2005 e uno dell'anno scorso, interamente dedicati, sono concept album, interamente dedicati alla guerra del 15-18. In poche parole, magari se vogliamo dire due parole conclusive, diciamo dopo per non spezzare, ma lancerei questo trio di ascolti che è Al Milite Ignoto di Claudio Lolli, poi la canzone De Gregori, Spazzetto. E poi una di Massimo Bubola che riprende anche questa una canzone famosa che era Una notte che pioveva.
Allora, li ascoltiamo in sequenza e via regia, vai.
So chi ti spinse a partire, e non fu desiderio di gloria, io lo so, non volevi morire, né lasciare un ricordo alla storia, io lo so chi ti venne a cercare, fin sui campi, fin dentro a un cortile, io lo so, non ci fu da parlare con chi aveva in mano un fucile. Io lo so chi ti guardò partire, sorseggiando un bicchiere di vino, fu lo stesso che poi venne a dire che eri felice come un bambino. Ma io lo so che non era affar tuo, che non era la tua quella guerra, e del resto cos'è che era tuo, certo neanche quel pezzo di terra. Hanno scelto la terra più triste, quella che era costata più cara, quella in cui a migliaia cadeste, che vi accolse e vi fece da bara. Hanno scelto la terra più rossa, quella che era costata più vite, ed un corpo in cui solo le ossa circondassero ormai le ferite. Lo hanno offerto a una patria impazzita, che sfogasse così il suo dolore, han pagato i tuoi anni di vita con un grande anonimo onore. Così oggi sei un mite ignoto, morto in guerra nessuno sa come, dopo averci lasciato la pelle ci hai rimesso per sempre anche il nome. Sarai certo ignoto ai compagni che con te avranno lavorato, sarai certo ignoto alla donna che avrà ogni notte aspettato. Non sarai certo ignoto agli amici che ti avranno dedicato le sere e il ricordo dei tempi felici in cui potevano offrirti da bere. Come sei invece ignoto a quelli per cui tutto ciò è stato un affare, che cantando siamo tutti fratelli, ti ricordano il giorno Natale. Come sei certo ignoto alle mani di quel vivo illustre da bene, che verrà a sputare domani altri fiori sulle tue catene. Thank you.
bastida di fuoco e velocità. 5 quintali di pura bellezza. Un angelo giallo come un lampo e improvviso come una faina. Eravamo una macchina sola e io pensavo ed era cosa fatta. Nessuno ci stava dietro, senza peso, senza ingombro, senza peso, senza ingombro, solo pensiero veloce. A terra si vedevano solo bocche spalancate, i bambini di Lugo ci segnavano a dito, le donne si innamoravano dell'aeroplano e del mio coraggio, ed era solo volontà di precisione. La guerra solo l'occasione, i nemici quasi complici di questa volontà, complici e gregari della nostra temerarietà. Tra una partenza e l'altra, quasi un'inutile perdita di tempo per cose di poca importanza. Di lassù c'è un'altra vista del mondo, un altro panorama della vita. Avremmo potuto invecchiare mai, non dovevamo invecchiare mai, perché non eravamo nati per invecchiare mai. La terra è una parentesi tra una partenza e l'altra, quasi un'inutile perdita di tempo per cose di poca importanza. Ecco una bestia di fuoco e aerodinamicità. Ecco 5 quintali di vera bellezza.
correva e che tirava un forte vento. Immaginatevi che grande tormento per un alpino che stava veglia. Immaginatevi che grande tormento per un alpino che stava veglia. A mezzanotte arriva il cambio, accompagnato dal capo posto. Poi sentinella, ritorna al tuo posto, sotto la tenda a riposare. Poi sentinella, ritorna al tuo posto, sotto la tenda a riposare. Tenda, senti un rumore giù per la valle, sentivo l'acqua giù per le spalle, sentivo i sassi a rotolare, sentivo l'acqua giù per le spalle, sentivo i sassi a rotolare. La guardia alla straniera, e invece ero di sentinella a far la guardia alla straniera.
Professore, prima di passare la parola a Luisa che ci parlerà di un importante convegno che si sta organizzando, allora come concludiamo questo bel percorso? Che
abbiamo presentissimo.
Fatto sì, infatti, ecco, lo concludiamo sì. Proprio col presente. Devo dire a proposito che questi 100 anni, insomma, di memoria che abbiamo definito in quiete, sembrano incanalarsi adesso in un percorso di sintesi felice. Io sono abbastanza contento di vedere come questa dialettica sia un po' tranquillizzata. La dialettica, fondamentalmente, mi riferisco alla memoria celebrativa da una parte, che era quella delle istituzioni, della leggenda del Piave, invece la memoria della gente, dei racconti, che poteva anche riservare delle sorprese, come maledetto sia Cadorna. Ecco, sembra che si stiano confluendo in un unico grande racconto che è comprensivo di tutto quello che fu quella esperienza, dove precipita il passaggio da monarchia a regime, da regime a repubblica, da sudditi a cittadini, prima insomma tante cose, no? I disastri delle guerre, e quindi la necessità di raccontare questa cosa come una pagina importante della nostra storia, senza divisioni per feudi interpretativi o quant'altro. Diciamo un momento importante per questo cambiamento, io credo che risalga al 2011. Quell'occasione quando ci fu il 150esimo sì. dell'unificazione italiana, io ho visto proprio la Presidenza della Repubblica impegnarsi in celebrazioni che però erano anche passavano attraverso altri materiali come concerti, mostre, rappresentazioni teatrali, percorsi sportivi. Ecco, mi sembra che quel clima di confluenza fra celebrazione rituale e memoria sedimentata sia continuato anche in occasione del 70esimo della liberazione quest'anno di Roma e di gran parte del centro Italia e anche nel centenario della Grande Guerra, perché per esempio quest'estate quei famosi luoghi di cui parlavamo prima sono stati vitalizzati da tutte queste manifestazioni che utilizzavano un pochettino tutti i materiali utili a incarnare una continuità temporale che voleva andare oltre la memoria del luogo. Certo che insomma va detto che si tratta di un cantiere ancora aperto, ecco, perché per esempio una ricostruzione proprio a tutto tondo ancora manca e per esempio l'opportunità di questo centenario che si profilava come preziosa a me non sembra sia stata adeguatamente colta dall'Europa, per esempio, come momento di riflessione su quella che è una storia comune, la storia comune di noi come cittadini del vecchio continente, perché fu una tragedia collettiva e insomma una sorta di armistizio della memoria, se vogliamo concludere con tutte le definizioni di memoria che abbiamo dato. Sento che manca un armistizio della memoria che accompagnato un po' da una canzone finalmente fatta di silenzio, ecco, magari da intonare in quei famosi 4 novembre, che secondo me 4 novembre un po' complice un calendario diciamo poco incline alle manifestazioni sì. gioiose, un po' forse perché troppo vicino alla ricorrenza dei defunti, il 4 novembre insomma si stenta un po' a celebrare come la festa di una vera vittoria.
La data ideale, insomma, quella. Luisa.
Allora, Francesco accennava che desideriamo presentare un convegno che si terrà a Roma presso l'Istituto per i Beni Sonori Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi a Via Caetani. Ed è un convegno che, perché ne parlo ora, che ci è stato ispirato dal professor Lanotte. Infatti, quando noi abbiamo insieme realizzato le trasmissioni dello scorso ciclo insieme al professore, si parlava appunto di radio e parlando con il professore ci ha detto: c'è un po' che non si organizzano in generale, no? Convegni sulla storia della radio, comunque sulla radio. E così è nata in noi l'idea di organizzarne uno e stiamo, devo dire, ne parlavamo poco fa con il professor Lanotte, raccogliendo delle importanti adesioni. Vuole darci lei qualche indicazione? Perché ovviamente il professor Lanotte è stato per noi una grossa chiave per aprire certe porte.
Io ringrazio Luisa e anche l'organizzazione, ma francamente il mio contributo è modesto. Io mi
sono vero, non gli credete, perché invece è stato veramente fondamentale.
Però vedete, rilancerei la palla pensando al luogo dove ci siamo trovati quando questa idea è nata, cioè parlare di radio in un contesto come questo dove ci troviamo ora, soprattutto il nostro tipo di pubblico, mi sono accorto che stiamo parlando di un mezzo potentissimo, già la radio di per sé stessa lo è, però diciamo che per il nostro tipo di ricezione diventa qualcosa anche di più, e voi lo sapete credo meglio di me, no? Diventa un mezzo di un calore incredibile, di una potenza incredibile che va, se non diciamo celebrata, almeno raccontata e sviscerata fino in fondo, proprio per l'aiuto che riesce a dare, per la funzione sociale, appunto, come abbiamo titolato il convegno, che questo mezzo riesce a veicolare soprattutto le persone non vedenti. E un secondo aspetto è che quest'anno si celebrano i 90 anni della radio. La radio nasce nel 24 come URI, poi diventa nel 27 EIR, quindi diciamo io mi sono limitato a registrare questi due elementi che mi hanno fatto ritenere utile parlarne in una giornata tutti insieme. Che cos'altro posso dire? Che le adesioni che sono venute da fuori sono pregevoli, perché ricordo che interverrà Umberto Broccoli, uno specialista di radio a tutto tondo, è un personaggio noto, su quale non vale la pena di spendere altre parole. Il professor Franco Monteleone, un'autorità dal punto di vista della storia della radio, ha scritto cose importanti sulla radio repubblicana del dopoguerra, quindi che io diciamo avrò l'onore di integrare gli studi che ha fatto lui con quelli che ho fatto io sulla radio di guerra e del periodo della transizione. Quindi professor Monteleone, ci sarà Stefano Pogelli, che è un tecnico che lavora ancora oggi a Radio in Via Asiago, come
fa una marea di cose, scrive anche,
scrive,
una personalità eclettica e straordinaria,
è vero, e tutte le mattine timbra il cartellino in Via Asiago e quindi è una persona più importante, più titolata di lui a parlare della radio, diciamo, oggi non c'è. Poi abbiamo avuto l'adesione di un professore di letteratura a Perugia, che è Fabrizio Scrivano, che cercherà di focalizzare un po' meglio l'importanza appunto della voce, della lettura radiofonica, di che cos'è il testo detto ai microfoni della radio, anche qui pensando un po' al nostro
infatti
tipo
la sua la relazione sarà radio, letteratura e lettura.
Poi chi abbiamo, Luisa? Abbiamo dei rispondenti.
Abbiamo poi Maurizio Pistacchi,
Pistacchi,
il direttore appunto dell'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Abbiamo avuto anche l'adesione di diversi speaker di Radio Capital e del caporedattore di Radio Capital, Edoardo Buffoni. E chissà, abbiamo provato a scrivere anche a Vittorio Zucconi, chi può dirlo? Avremo anche alcuni giornalisti della RAI e avremo anche il nostro Renato Rappo, che è lo speaker storico dei giornali radio della RAI.
Quindi questo è quanto, io spero che chi ci sta ascoltando intervenga, è numeroso, perché...
Faremo anche di tutto per mandare questo convegno, trasmetterlo online.
Bene.
E quindi sarà, ce lo auguriamo, insomma, ci stiamo lavorando ed è una cosa che ogni giorno ci avvince sempre più.
Dunque, sarà il 4 dicembre in via Caetani, quindi al palazzo storico dove c'è l'Istituto di Storia Contemporanea, c'è lo studio, l'Istituto di Studi Americani e l'ex discoteca di Stato, che ora è l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi.
Difficilissimo da pronunciare.
E quel giorno ci saremo anche noi.
Ok, signore, che possiamo fare? Possiamo solo salutare a questo punto.
Sì, ringrazio.
Dai, ma non fare l'ospite.
È bello fare l'ospite ogni tanto. Io ringrazio quanti hanno avuto la bontà di ascoltarci e quanti ci hanno scritto. Grazie naturalmente al professor Lanotte, che è straordinario come sempre.
Grazie a
Elisabetta
coloro
Borgia,
che sono intervenuti nella prima parte della trasmissione. Grazie a Elisabetta Borgia, che è il nostro angelo custode, con lei che ci guida veramente, ci prende per mano e ci guida nei meandri del mondo dell'arte.
Sì,
grazie a Francesco Piscitiello, che ha dato voce alle vostre email e che ha condotto oggi magistralmente. Grazie in regia a Mauro Alberino e in redazione a Mariolina Lombardi. Che altro dire? Buona serata
buona
a tutti
serata.
E alla
buona
prossima
serata. Una casa nel cielo, un giardino volver a empezar,
un deseo de estrella, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol,
tiempo y silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto, nacer en tu risa, crecer en tu llanto, vivir en tu espalda, morir en tus brazos,
tiempo y silencio, gritos y cantos.
santos, cielos y besos, voz y quebranto. En el cielo, un jardín en el mar, una alondra en tu pecho, volver a empezar,
un deseo de estrella, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol.
Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto, voz y quebranto. Quebranto.